Dio ha scelto ciò che è stolto nel mondo e ha scelto ciò che è debole per confondere i forti. Ma intanto restiamo confusi anche noi, perché una delle ragioni per le quali, così mi sembra insomma, per le quali noi abbiamo poca fede è che ci conosciamo troppo e quindi finiamo di disprezzarci. Cioè non penseremmo mai che Dio si serva della nostra meschinità per fare le cose grandi che dice nelle Beatitudini, no? In realtà noi abbiamo tutti una specie di senso di impotenza, di sconfitta, ed è questo, io credo che a scavare sia proprio questo il motivo per cui il nostro cristianesimo è così slavato. È come se ci piacerebbe che, ma com'è la faccenda? Non è credibile, appunto. Cioè non riusciamo a concretizzare una vita cristiana che mostri in maniera evidente la forza del Vangelo. Mi pare che sia questo il problema dei credere al Vangelo. Non è una questione di senso teorico, è una questione di sperimentarlo come una vita che manifesta in evidenza il regno, la grazia che è emessa nella vita stessa, che mostri appunto in maniera evidente cosa vuol dire essere cristiani, essere di Cristo, cosa vuol dire essere di Gesù, cosa vuol dire vivere come Gesù. E invece ci sembra di essere un po' portati dall'onda, no? Ci barcameniamo, lo facciamo pressappoco, cerchiamo di non fare più danni di altri, di chi si comporta male, che è proprio stupido secondo noi, stiamo nella media. Ci facciamo portare a vivere la giornata, trascinati dalle cose, improvvisando giorno per giorno, cercando di evitare i guai, senza che il nostro essere cristiani incida, dica qualcosa di vero. Oppure quando ce la mettiamo tutta, magari ci troviamo a identificare l'essere chiesa con l'essere impegnati in parrocchia, che ci dà fastidio, perché evidentemente non è quello l'essere cristiani, no? Cioè, la sensazione che uno ha, anche in termini più ammodernati, che la vita cristiana sia una pratica religiosa un po' più intensa, un complesso di pratiche, però costruite a parte, distinte, separate dall'esistenza semplicemente umana. Ecco, questo ci dà l'idea che il cristianesimo non sia reale. No. Ci viene il dubbio che davvero esista il cristianesimo come evangelo di una vita veramente cambiata, realizzata, e ci rode dentro il dubbio che noi non ce la faremo mai, che non ce la facciamo, che il Vangelo non può incarnarsi in noi, nella nostra vita, che è troppo banale. È, come diceva Bernanos, no? è la nostalgia di non essere santi, è il rammarico di non essere santi, è una nostalgia del cristianesimo, nostalgia come di una cosa persa, impossibile appunto. Il rischio che la nostra povertà umili la promessa, questa è la sfida che il cristianesimo attuale sta vivendo, che si continua a recitare la promessa credendola sempre meno. Se ne parlava un po' così in battuta anche tra noi preti, questi Vangeli, proprio Vangeli, che non affrontano le nostre questioni, diventano sempre più difficili da predicare, perché uno man mano, se ne parlasse solo di essi, sente che sta recitando, che non fanno presa, hai capito? Che noi non ci siamo. Ma noi dobbiamo impedire che la sindrome del fallimento nostro travolga il messaggio. E il Vangelo delle Beatitudini è un canto di speranza che per fortuna Dio intona per noi. Se lo intonassimo noi, guai a noi. Immagina se lo intonassimo noi, siamo i primi a non crederci. Siamo i primi a dire che non è vero, e come fai a dirlo? Le Beatitudini sono davvero un canto di Dio, perché cantano anzitutto ciò che Dio fa, non sono immediatamente condizioni poste all'uomo, non sono il premio alle sue prestazioni, ma sono anzitutto la rivelazione di un desiderio di Dio, di un'iniziativa di Dio. È come se dicesse: siate contenti perché sto arrivando. È questo che dicono le beatitudini. Poveri disgraziati, sto arrivando. Le beatitudini proclamano un evento che si è prodotto da parte di Dio. E l'evento è il Vangelo, in totale libertà. Nessuno se l'aspettava, nessuno se l'aspetta. Nessuno ci crede. Nessuno tantomeno se lo merita. In totale libertà, con una generosità impensabile, Dio si avvicina agli uomini. Beati, appunto. E vuole fare di questa terra il suo regno. E pensa di regalare, di comunicare tutto quello che ha, tutto quello che è agli uomini, e di condividere e partecipare in tutto alla loro vita, e di fare con loro una storia comune, una cosa sola, Dio tutto nell'uomo e l'uomo tutto in Dio. L'idea di Dio di fare dell'uomo una creatura che gli assomigli è appunto la notizia di Gesù, eh? Dio si dà all'uomo e l'uomo si dà a Dio. Questo è Gesù. Lo potrà dire a Gesù: beato Dio, beato te figlio dell'uomo, perché Dio è con te. A Gesù lo può dire, Gesù ci credeva, per questo era lui. Un uomo che realizza pienamente il sogno di Dio, che porta la tenerezza di Dio sulla terra accanto a ogni uomo, fino al più piccolo, al più lontano. Questo è il mistero di Gesù, e perciò accende una speranza immensa nella miseria e nella tragedia di questo mondo. Proclamate pure beati gli uomini, dice Gesù. Lo dice di sé, lo dice sulla sua pelle, lo dice pagando di sé. Gli uomini sono beati. E i poveri, gli afflitti, quelli che piangono su questa terra, sono investiti da una buona notizia. E allora, se incominci a farti strusciare da Gesù, se ti tocca dentro Gesù, beh, allora incominci a capire che la beatitudine diventa una possibilità tua. Ma solo a questa condizione, però. Se lo dici prima, sono tutte eresie quelle delle beatitudini. Proclamare beati i poveri, quelli che piangono, sono stupidate, no? Tutti pensiamo sono stupidate, perché è vero il contrario: beati quelli che hanno i soldi, beati quelli che non piangono, beati quelli che non sono perseguitati, come no? Ma se ti tocca dentro Gesù, allora la tenerezza di Dio ti intenerisce, eh? Allora le beatitudini diventano una chiamata di Dio a essere come Lui, sì. La tenerezza di Dio si è avvicinato all'uomo e l'uomo si è intenerito. E questo uomo, Gesù, che è l'uomo pieno di fiducia in Dio, beati i poveri in spirito, che è un uomo mite, misericordioso, dal cuore puro, operatore di pace. Le beatitudini sono un ritratto di Gesù. E questa umanità di quest'uomo si è aperto nel mondo, con lui una fonte di umanità, un nuovo modo di essere uomini, e quindi un invito fatto ad ogni uomo di aprire questa fonte di tenerezza, questo sapore del regno di Dio che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo. È come se Gesù, quando ci tocca, risvegliasse dentro di noi quella sorgente di tenerezza che ci ha costituiti figli di Dio, e si aprisse dentro di noi la luce del regno e di questo atteggiamento di immensa tenerezza di Dio verso le miserie del mondo. Vedete che è il contrario dei nostri modi di pensare. Beati quelli che accolgono questo Vangelo. Beati gli uomini che cercano di seguire Gesù e di partecipare quindi alla tenerezza di Dio. E allora si può tentare di rileggere le beatitudini in qualche maniera, di iniziare a leggerle, perché non è una cosa, ve lo capite, non è una cosa da spiegare, sarebbe una cosa da poter sperimentare sulla faccia di qualcuno nel genere. Per fortuna è così, possiamo dire qualcosa perché qualcosa si vede, no? Beati i poveri in spirito e beati i miti, che vuol dire anzitutto che Dio ama gli umili. Dio ama gli umili, Dio ama diventare piccino, con predilezione. Se c'è un gruppo di 500 persone, c'è un bambino che viene schiacciato, Dio vede per primo quello lì. Se c'è in questa sera qualcuno che qui a Redona sta disperato, Dio si sta accorgendo prima che di noi che celebriamo, si sta accorgendo di quello lì. Dio guarda con mitezza e con dolcezza queste povere piccole creature che sono gli uomini. E beati gli uomini che fanno così anche loro. Beati quegli uomini che sentono la loro povertà e si fidano solo di Dio. Beati i poveri, e lo invocano e lo attendono nella mitezza, nella pace. Non so se non vi capita ogni tanto, mi pare che sia al di là dei sentimenti emotivi, di cui abbiamo paura giustamente anche, ma ci sono alcuni momenti, alcuni giorni, o anche tutti i giorni capita quel momento in cui ci invade una sorta di dolcezza nel cuore, no? Che sembra di dire: ma quanto è vera la vita, quanto è bella la vita, che come vorresti voler bene a tutti in quel momento lì. Succede sta roba qui, no? E questa roba sarebbe da ascoltare di più, perché questo è il sapore del regno. Beati i poveri in spirito, i miti, perché di essi è il regno dei cieli, perché sono loro che lo sperimentano. Solo chi si fa vicino al piccolo, solo chi sente salire la tenerezza dentro di sé, sa cos'è il regno. Beati gli afflitti. Traduci: Dio, se c'è uno che piange, corre subito da lui. Dio è attento a quelli che piangono ed è pronto a compiangere, a piangere insieme. E beati quegli uomini che si accorgono di quelli che attorno a loro piangono e che hanno compassione, che piangono con coloro che piangono. Avendo imparato a consolare, saranno consolati. Beati gli afflitti, saranno consolati, perché hanno conosciuto la consolazione, appunto. Sanno chi è la consolazione. Sono anche terribili, no? Guai se tu tutta la vita hai cercato di scansare quelli che piangevano. Sei fatto il superficialotto cercando solo di cavartela. Non conoscerai la consolazione. Non avrai mai assaporato il regno, non lo riconoscerai. Guardate il giudizio universale, no? Non lo conosco, non è mai stato a casa mia. Non ho mai dato a mangiare, no? Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio è così, Dio è uno che ha fame e sete, ma non come noi, che va a cercare da mangiare. Dio ha fame e sete di giustizia, cioè ha voglia di diffondere la sua bontà, questa è la giustizia di Dio con cui ci fa giusti, no? Dio è così, ha voglia di voler bene, di fare grazia. E beati quegli uomini che non pensano solo a mangiare, a divertirsi, non vivono di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che hanno fame e sete della giustizia di Dio e sono contenti quando riescono a far grazia. quando riescono a diffondere bontà, quando riescono a far felici anche gli altri, saranno saziati. Mentre i ricchi avranno fame, dice il Magnificat, appunto. Guai ai ricchi in questo senso, avranno fame, perché non si sono saziati della parola di Dio o della giustizia con cui Dio distribuisce i suoi benefici. Beati i misericordiosi, perché Dio è così, tira fuori le viscere dalla pancia con tutti Dio. Misericordia vuol dire quello. Ha una grande pazienza. Non schiaccia mai nessuno, non spegne un lumino, anche il più debole. E beati coloro che useranno misericordia con i loro fratelli, perché con la stessa misura con cui avete misurato sarete misurati. Se useranno misericordia, troveranno misericordia. Beati i puri di cuore. Dio ha un cuore puro, eppure non ha sessualità, quindi i nostri problemi di sessualità teniamoceli, non sono una stupidata, ma non sono neanche commettere atti impuri, non è il cuore puro. C'è un po' di differenza, c'è qualcosa di più radicale. Dio ha un cuore puro, cioè vuol dire semplice, diritto, fedele, di un unico sentimento verso l'uomo, tutto crede, tutto spera, tutto copre. E beati gli uomini puri di cuore, che non hanno il cuore doppio e instabile, o che vedono sempre il rovescio della medaglia, o che vedono le travi negli occhi dei fratelli. Beati gli uomini che vedono il bene, che sono solidi e fedeli, fanno misericordia a tutti gli esseri, a cominciare dagli animali, dalle creature, dal cielo, dalla terra, dall'aria, dall'acqua. Beati i puri di cuore che tengono pura l'aria. Vedranno Dio. Avendolo conosciuto nella vita di ogni giorno, nel cuore puro di ogni giorno, lo riconosceranno. Beati gli operatori di pace. Dio sogna l'unità, sogna di fare di questa accozzaglia umana egoista, dove ognuno corre per conto suo, di fare una famiglia unica, un'opera infinita e paziente di legami, di ricuciture, di riconciliazioni. Questo è il perdono di Dio. Questo lavoro di cucitura immensa che fa per legare questa storia così scombinata. Beati gli operatori di pace, quelli che credono che è sempre possibile legare tra loro gli uomini, quelli che fanno qualcosa ogni giorno per la pace possibile, la concordia, quelli che si preoccupano della città di tutti, tutte le mattine, oltre che per sé, e in mezzo a mille difficoltà creano un po' di concordia, di unità. Costoro, quelli che fanno così, sono proprio simili a Dio, sono i figli di Dio, questi, gli operatori di pace. Dovremmo avere un po' più coraggio, forse. Essere meno pessimisti, credere davvero che Dio con noi può fare queste cose. Dio ha preso le cose deboli e stolti di questo mondo per fare le cose grandi. E da quando ha avviato la creazione si è messo seduto per ammaestrarci, messosi a sedere li ammaestrava queste teste dure. Il Signore vuole solo quello. Da tutta la sua vita perché noi entriamo in questa logica. E se noi lo ascoltassimo un po', il mondo si rallegrerebbe. Cosa pensate che chieda alla Chiesa il mondo? Un sistema dottrinale, un sistema di liturgia, un sistema religioso di sicurezze. Ma forse qualcuno chiede, tanti chiedono quello. ma non è quello che Dio aspetta e non è quello che l'uomo aspetta. Dio e l'uomo aspettano che su questo mondo entri un po' di tenerezza divina, grazie ai figli di Dio.